Io ringrazio Fabio per questa testimonianza molto personale e che però insieme ci è servita per darci un altro elemento, un'altra sfaccettatura della personalità intellettuale di Giovanni e che poi anche è il riflesso della sua dimensione umana. Antonio Pizzinato, io vorrei chiedere invece un'altra cosa. In un suo raro testo autobiografico, un'intervista che rilasciò 20 anni fa e che venne pubblicata in un libro, Giovanni accennava appunto alla specificità della sua formazione e di come questa, su questa abbia inciso appunto la vicenda resistenziale. E lui ricordava che questo era abbastanza evidente in una trincea come quella di Sesto, dove c'era un movimento cattolico radicato che si confrontava con la forza preminente, prevalente, di una presenza del Partito Comunista molto forte sia nelle istituzioni, viene un po' da sorridere amaramente pensando che dopo 72 anni questa vicenda storica si è compiuta con il recente passaggio elettorale al comune di Sesto San Giovanni.
Microfono.
Con il recente passaggio elettorale al comune di Sesto San Giovanni e dall'altro lato però di come questa vicenda abbia inciso fortemente su tutti quanti. E come in qualche modo all'interno di questo libro si ritrovino, sebbene non parli semplicemente di Sesto, ma parli di un discorso più, inserisca il tema resistenziale in un discorso più ampio, come al fondo la stessa resistenza, più che fatto di eroi, anche se momenti di eroismo non sono mancati, sia stata soprattutto fatto di popolo, anche di quella parte di popolo che magari non era inquadrata all'interno di una sua dimensione, come dire, di appartenenza politica specifica, ma voleva semplicemente che la guerra finisse e che il regime che aveva reso possibile quella guerra e quella terribile sconfitta venisse abbattuto il prima possibile. C'è stata una resistenza dei partigiani in armi, c'è stata una resistenza degli militari dell'esercito regio del sud, c'è stata una resistenza dei militari internati, a cui ha dedicato pagine molto belle l'ex segretario del Partito Comunista Alessandro Natta, che fu uno di quei soldati, e c'è stata una resistenza di coloro che hanno fiancheggiato la resistenza, e senza tutto questo il movimento resistenziale non sarebbe stato possibile. Ecco, visto nella tua ottica, Antonio, tu che sei stato che eri, come dire, adolescente nell'epoca resistenziale, che eri adolescente nell'epoca resistenziale e che hai... Si sente male?
Si sente male.
Che eri...
No, mi sei già aperto, prova.
No, non funziona.
Ma parla lì, no.
Che era adolescente nella vicenda. Sì, l'importante è questo, scusatemi, che non mi piace. Che eri adolescente nella vicenda resistenziale e che l'hai quindi potuta vedere con un certo dato di consapevolezza e che poi successivamente hai impegnato la tua esistenza nelle trincee della fabbrica e che hai avuto anche un'esperienza importante come dirigente dell'Ampi. Ecco, tutto questo insieme, leggendo questo libro, ti ci sei in qualche modo ritrovato? Hai una tua lettura diversa o pensi che sia corrispondente rispetto a quelle vicende che hai vissuto direttamente, che poi hai potuto conoscere come tutti tramite la memoria e la ricostruzione storica?
Pre-
prima di rispondere al quesito che mi poneva Pagliani, vorrei brevemente due parole su Giovanni. Il mio rapporto con lui è iniziato nel 1965, è stato un rapporto continuo in questo oltre mezzo secolo. C'era un dato che vorrei sottolineare. Molte sono le sue responsabilità a partire da quando c'era il docente a scuola, ma contemporaneamente non si può scordare il fatto che suo padre era un operaio della Falck e quindi questo rapporto l'ha portato in tutta la sua vita in un impegno straordinario per trasformare la città di Sesto, a partire da un termine che lui ha usato ma che ha contribuito a realizzare, la sestesità, cioè nel senso di solidarietà profonda fra il mondo del lavoro. Non dimentichiamo che un terzo di quelli che lavoravano allora nel quinto centro industriale d'Italia erano pendolari, venivano da Bresciano, da Bergamasco, con gli abitanti e con la collettività, ma contemporaneamente a trasformarla. Credo che questo rapporto profondo con questa società, che aveva in una certa fase un numero di lavoratori di più degli abitanti, abbia segnato tutto l'impegno di Giovanni, sia nelle ACLI, sia nella Democrazia Cristiana, nel Partito Democratico e via via in Parlamento e nell'ultimo periodo, gli ultimi 5 anni, come presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani. Credo che sia questa responsabilità che l'ha spinto a lavorare, a scrivere
questo testo.
Ne abbiamo discusso prima di via via, poiché il rapporto, essendo tutti e due lui di origine, ma io abitando a Sesto dal 65, il rapporto è sempre stato continuo. Voglio sottolineare questo aspetto perché lui ha contribuito nel suo operare, nel realizzare la sestinità e la solidarietà profonda con la costruzione di soluzioni che dassero risposta continuando le esperienze avviate dal Centro Cattolico di Solidarietà fondato alla fine dell'Ottocento e via. Quindi vi è questo dato e vi è una parte del libro, scusate se vado così arrivo alla questione che mi poneva, il quesito che mi poneva Pagliani, è quello relativo alla resistenza senza fucile. E lui dice: non si può parlare della città o della metropoli milanese senza avere come punto di riferimento Sesto San Giovanni. Vi sono vari aspetti che tratta nel suo libro: il ruolo, la funzione che ha avuto la Chiesa, i parroci, le suore, non solo ospitando partigiani, eccetera, ma in un rapporto politico. Ma vi è una parte che fa riferimento al fatto che la resistenza non è solo il Piemonte, ma è l'Italia, vi è non solo chi combatteva con le armi, ma anche chi combatteva con l'impegno politico sociale. Io vorrei riprendere un passaggio che viene nel libro. Torino, i lavoratori cominciano a scioperare nel marzo del 1943 alla Fiat. Per la precisione il 5 marzo, ma a Milano e nelle altre realtà passano le settimane ma non si riesce. Si arriva al 23, cioè praticamente 20 giorni dopo, e chi parte? Chi avvia lo sciopero, questa battaglia a Milano? Quel giorno arrivano da Torino dei camionisti che vengono a prendere i bulloni al reparto bulloneria della FAI, o meglio lo stabilimento bulloneria. Vanno in mensa e dicono: ma come mai che voi non scioperate? E raccontano. Si rientra in fabbrica alle 13.30, al reparto bulloneria non riprende il lavoro. Inizia quello sciopero che non era riuscito il comitato clandestino, le organizzazioni politiche, eccetera, milanese. Chi sono quelli del reparto bulloneria che iniziano lo sciopero alle 13.30? Sono 430 i lavoratori. Ma escluso 30 maschi, gli altri sono tutte donne. Chi avvia lo sciopero sono delle operaie che partono da un dato. Non si può andare avanti così, è uno schifo. Oggi hanno ridotto a metà il secondo in mensa. Non più un uovo lesso, ma mezzo uovo a testa. Con questo schifo non si può andare avanti a lavorare. Quindi vogliamo il diritto di mensa e indicano una serie di rivendicazioni. Entrano i fascisti in fabbrica, scusate se rubo qualche minuto su questo, assieme ai miliziani, usano il fatto che hanno gli zoccoli di legno per picchiare dove non batte sole e cacciarli fuori e continuare lo sciopero. Continua anche durante il turno di notte, si avvia lo sciopero. Nell'arco di 8 giorni diventa lo sciopero di 50.000 lavoratori, perché scioperano tutti gli stabilimenti della FAIC, la Breda, la Ercole Marelli, la Magneti e la Pirelli. Le donne erano quelle che avevano manifestato già nel 1942, sia facendo un corteo per Sesto San Giovanni, sia fermandosi di fronte al comune, diceva: vogliamo la fine della guerra, vogliamo gli alimenti, eccetera. Non sono armati, partono da quelle che sono le condizioni, in un rapporto che porta tutti gli stabilimenti di Sesto, e poi partendo da Sesto lo sciopero arriva a Milano, in Lombardia. C'è un dato che viene ampiamente trattato nel libro: la FAIC non è che smette quando in Lombardia alla fine, alla prima settimana di aprile, si smette. In autunno del 43 alla FAIC partono di nuovo con una piattaforma rivendicativa: la mensa con primo e secondo, la mezz'ora di intervallo retribuita, la gratifica natalizia, o meglio l'estensione di quella che è l'indennità di mobilità e di fuoriuscita dai paesi di fronte ai bombardamenti, si amplia, le donne dicono no, la parità tra uomo e donna. Vi è chi pensa che si possa porre fine a questa lotta che continua per mesi alla Falck, scusate se così rispondo. Zimmermann, che è il comandante nazista militare di Milano, dice alla direzione della Falck che deve convocare tutti i lavoratori, sono oltre 10.000 quelli che lavorano alla Falck a Sesto, sul piazzale. Lui arriva con un cingolato, si mette dalla torre e parla, dice: possiamo capire i vostri problemi, ma se voi scioperate siete nemici dei tedeschi, quindi vi propongo, noi ci occuperemo delle questioni che avete posto, abbiamo qui 10 punti, rientrate e riprendete il lavoro. I lavoratori rientrano, prendono le biciclette e se ne vanno fuori tutti. Lo sciopero continua. Alla notte incominciano gli arresti, le deportazioni. Siamo nel dicembre del 43, da qui, siccome contemporaneamente c'era l'accerchiamento a Stalingrado, è da qui che viene definita la Stalingrado d'Italia. Non dopo, dal fatto che contemporaneamente, con lo stesso spirito con cui i sovietici rispondono a Stalingrado, seppur accerchiati, gli operai della Falck rispondono con lo stesso spirito e vanno avanti, scusatemi se l'ho fatta lunga, fino al mese di febbraio del 1944, cioè scioperano 3 mesi per conquistare. Vorrei sottolineare un fatto che termina quando il prefetto di Milano fa un decreto prefettizio, il quale prevede, decreto prefettizio del febbraio del 1944, per quelli della provincia di Milano il diritto di mensa con primo, secondo e con la mezz'ora di intervallo retribuito. Diventa una legge dello Stato italiano nel 1970, ma a Milano già, per lo sciopero che era continuato alla Falck, con articolazione per i vari reparti e stabilimenti, non solo, viene introdotto con 193 ore quella che è l'indennità di trasferta, cioè per coloro che devono fuoriuscire per i bombardamenti, eccetera. Diventerà la gratifica natalizia. A Milano diventerà la gratifica natalizia già nel 1945, ma così non è in Italia, ma a Milano era già diventata. Potrei continuare con gli esempi. Principi di parità. C'è un altro episodio che sottolinea come anche senza fucile si combatte la lotta di liberazione. Sempre Zimmermann dice alla Pirelli: dovete darci migliaia di lavoratori perché ci servono in Germania. Pirelli dice: non posso perché altrimenti non vado avanti nella produzione. Pirelli viene trattenuto in questura da Zimmermann per una decina di giorni. La soluzione è questa: invece che 3 turni di 8 ore, fate 2 turni di 12 ore e così ci date 1.000 lavoratori che portiamo. Impongono a Pirelli questa soluzione. I lavoratori della Pirelli, dopo 3 giorni, quando arrivano le 8 ore, se ne escono e il lavoro si blocca. Perché non si può non rispettare le condizioni di lavoro. Quale differenza rispetto a quanto è successo a Torino una decina d'anni fa, che ha provocato i morti, di cui c'è il processo, c'è stato il processo in questi giorni. Quindi una risposta anche a quello, e devono smetterla col turno di 12 ore. Siamo nel 44, non so se... Quindi l'ho fatta troppo lunga e non voglio abusare. Il mondo del lavoro, ma non solo il mondo del lavoro, le donne, più complessivamente nella società, vi sono forme di organizzazione che contribuiscono non solo a raccogliere viveri, non solo a sostenere la lotta partigiana, ma operano e incidono profondamente su quella che è la realtà. Credo che gli esempi che ho fatto siano sufficienti a questo riguardo. Non è un caso, e vorrei andare rapidamente verso la conclusione, non è un caso che nel mese di settembre del 1943 il governo Badoglio, immediatamente una delle prime misure che prende è quello dello scioglimento delle corporazioni fasciste. Quello che è nominato commissario del lavoro immediatamente nomina tre commissari che, sciolti le corporazioni fasciste, e sono Di Vittorio, Grandi, e altri, che vengono nominati commissari.
Bozzi.
Sono i tre commissari, uno per l'industria, uno per l'agricoltura, l'altro per i servizi generali, e già nel 43 si parte con l'organizzazione sindacale. Potrei continuare negli esempi, cioè vi è non solo il fatto che le suore utilizzano la loro condizione per tutelare, che nelle parrocchie si utilizza varie forme per salvare, per tutelare dei partigiani, di coloro che sono in fuga, ma vi è una battaglia più generale che porta a creare le condizioni che determineranno quella grande svolta e quel sostegno che si fa nei confronti della resistenza. Io, e me la chiudo, ho vissuto, essendo nato nel 32, ero durante la lotta di liberazione, avevo 12-13 anni, però vivevo in un territorio in Friuli di quella che è stata la più grande repubblica partigiana, quella del Cansiglio. Vi erano migliaia di partigiani, il fratello di mia madre era il vicecomandante di una di quelle brigate, furono accerchiati dai tedeschi e dovettero ritirarsi. Sono centinaia i morti, e fra gli altri, è uno degli episodi più drammatici della rappresaglia nazista e fascista, molti di quelli che furono arrestati in quel periodo furono poi impiccati in un viale in provincia di Treviso. Ogni pianta un partigiano impiccato. Ma anche lì vi era un rapporto, perché poi, passata quella battaglia, la Repubblica Partigiana, le brigate partigiane, compreso la Repubblica, compreso i 23 comuni di cui ne facevano parte nel Piano del Cansiglio, vi era un fatto di democrazia e di partecipazione. E cioè, all'inizio del 1944, in quei 23 comuni furono eletti dai cittadini i consigli comunali e i sindaci, nell'area in cui erano rientrati dopo la grande battaglia del mese di luglio e agosto del 1944, le brigate partigiane. Quindi, e Giovanni lo tratta ampiamente in vari capitoli, a partire dall'esperienza a se stese, la resistenza senza fucile non era qualche cosa di diverso, ma era una forma concreta di formazione, di preparazione e di combattimento, non col fucile, ma con forme di organizzazione, di lotta e di mobilitazione nelle fabbriche, nel territorio, prime esperienze di democrazia. E questo hanno contribuito enormemente, in particolare voglio sottolineare le donne, che non furono solo quelle della FAIC, che erano fondamentalmente nel reparto buroneria, che hanno avviato gli scioperi a Milano, a Sesto, poi a Milano, poi in Lombardia, ma così via. Quando penso a una fabbrica dove ho fatto l'esperienza come la Borletti, le donne erano l'80%, anche lì fecero gli scioperi, continuarono per settimane, entrarono in fabbrica i miliziani fascisti per arrestarle, con gli zoccoli come avevano fatto la FAIC, li hanno cacciati e sono andati avanti usando gli zoccoli per battere dove non batte sole. Li hanno cacciati dalla, e hanno continuato, fino a quando non hanno avuto dei risultati concreti che si sono tradotti in accordi, in decreti prefettizi, eccetera. E contemporaneamente vi era la solidarietà fra chi dalle fabbriche erano in montagna, erano gruppi clandestini, i GAP, le SAP, che portarono avanti la battaglia, eccetera. Questo è sottolineato con forza. Credo, e termino, e me ne scuso di essere stato... Giovanni, ne avevamo discusso mentre le scriveva, ma la traduzione in questo libro era per rispondere concretamente con uno strumento per compiere un salto a fronte della sua responsabilità che aveva da 5 anni di presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che oltre che alle brigate partigiane avevano contribuito a questi aspetti, come sottolinea, e non a caso dedica un bel po' di pagine, un capitolo intero del libro, all'esperienza a se stese e all'esperienza delle lotte. Perché lo ritiene fondamentale? L'abbiamo presentato assieme alla fiera del libro a Milano lo scorso 23 aprile. Ne avevamo parlato prima che andasse in Toscana. Ci eravamo sentiti ancora un paio di giorni prima che ci lasciasse. Fra le altre cose mi preoccupai perché la discussione fra noi diventò vivace e aveva degli effetti negativi sulle sue condizioni. Qual era? Abbiamo bisogno di far vivere quei valori, abbiamo bisogno di far vivere l'antifascismo, i valori della democrazia e la Costituzione con le nuove generazioni. Non ci siamo, perché abbiamo che, mentre malgrado le divisioni si arrivò dopo la liberazione ad approvare, a elaborare e approvare unitariamente la Costituzione da parte della Costituente, non altrettanto si è fatto in questi decenni e meno ancora si fa in questa fase per la formazione delle nuove generazioni, con rigurgiti fascisti che vediamo. credo che l'episodio più, che mi ha più sconvolto è quello relativo a come hanno vituperato il monumento ai deportati che vi è sulla Mantognola del Parco Nord di Milano e che ricorda i deportati delle fabbriche che hanno avviato gli scioperi del marzo del 1943. E il fatto che vi possa essere il sindaco, il nuovo sindaco di quella città, che non partecipa, perché dice se partecipano le forze politiche, al di là che l'ha indetto l'associazione partigiani e gli ex deportati, io non partecipo. Credo che anche questo sia una risposta alla domanda come mai che è così cambiata e che per la prima volta è cambiato il mondo e non vi è coscienza di questo a partire dal Parlamento oltre che di chi governa. Sesto aveva, quando si è fatto quelle battaglie, l'80% dei 50.000 lavoratori era occupato in 4 aziende. Attualmente, in quella che era la quinta città industriale del nostro paese, abbiamo che l'80% dei lavoratori, si dice che sono sotto le aziende di 15 dipendenti, no, per il 90% di quelle sotto i 15 dipendenti c'è un dipendente o due. C'è qualche tutela? C'è qualche contrattazione? C'è il sindacato in quelle realtà? È chiaro che no. È cambiata così profondamente, non si è risposta e non si danno le tutele. Anche questo è un insegnamento che ci viene da allora. Dobbiamo vedere come si riesce nella nuova realtà a portare avanti e a sviluppare quei valori che erano stati alla base a partire dagli scioperi promossi dalle donne del reparto borboneria il 23 di marzo del 1943. Questo credo che sia lo spirito che bisogna far vivere. Per questo io sono molto grato a quanto Giovanni ha fatto in questi 60 anni, perché la sestesità fosse una solidarietà sociale e di equità e di giustizia sotto i vari aspetti, nei luoghi di lavoro, nel territorio. Grazie Giovanni.
Grazie a te Antonio.